Spero di non stancarvi, specialmente quelli che siete sotto le cuffie. Abbiamo già ascoltato parecchio tempo, ma io adesso per alcuni minuti vorrei condividere con voi alcune riflessioni da esperienze vissute. Io mi chiamo Sintu, sono un focolarino. E ho vissuto diversi anni, 17 anni, in Giappone. Allora incomincerò raccontandovi alcune cose che mi sembra che possono illustrare degli aspetti che si sono detti prima. Quando sono arrivato a Tokyo, avevo 25 anni e avevo un senso molto forte di missione. Io avevo finito l'università 2 anni prima, avevo sentito la vocazione a darmi a Dio completamente come focolarino e quindi dopo 2 anni di formazione, di esperienza in Italia, in Svizzera, mi era stato chiesto di andare in Giappone, a Tokyo, qualcosa completamente inaspettata per me perché io avevo fatto tra gli altri studi di letteratura catalana all'università. E c'erano già i compagni del focolare di Barcellona che mi aspettavano per diversi progetti, per cui era tutto inaspettato. Arrivo, non ero sacerdote allora, sono diventato sacerdote anni dopo, vado a messa e lì nella nostra parrocchia dei gesuiti nel centro di Tokyo, dove c'è la grande università, l'Università Sofia, c'è anche la parrocchia più grande di tutto il paese, e c'era allora un missionario spagnolo che da 40 anni era lì, in Giappone, e mi ha detto: Sintu, sai, per noi occidentali è una grazia il fatto che il giapponese, la lingua, è così difficile e dobbiamo stare almeno 2 anni zitti e ascoltare. È stato un primo campanello. Io, da buon latino, parlo, mi piace parlare, mi piace dialogare, ho tante idee. Prima di andare in Giappone, avevo saputo già quasi un anno prima che sarei andato in Giappone. Quando abitavo in Svizzera, ho incominciato, mi ricordo, ho comprato un piccolo libro in francese sul Giappone, ho cominciato a leggerli vicino all'anno di stavaiera, estate. Ho preso dopo un libro di Cittonova di Michiko Niwano che parlava del dialogo tra Chiara Lubich e Michiko Niwano, per esempio. Mi ero informato quell'anno, sapevo dove andavo, pensavo. Allora questo richiamo di questo saggio missionario spagnolo di dire è una grazia dover stare zitti 2 anni perché bisogna imparare questa lingua, non c'è niente da fare, ma mi dice non soltanto è un problema di lingua, perché quello è la cosa più esterna, visibile della nostra differenza, è che c'è un altro modo di vedere e di sentire che tu devi imparare. Mi ricordo per esempio, ero da qualche settimana in questo piccolo appartamento dove abitavamo 4 focolarini di quattro paesi diversi. Io dormivo in una piccola stanza di 3 metri quadri, che era anche un po' soggiorno, un altro focolare dormiva lì dove accoglievamo le persone, era molto piccolino, tutto come un bonsai, sapete queste piante giapponesi che si tagliano le radici, sono piccoline, belle, i miei amici asiatici capiscono di cosa parlo. E allora venivano, facevamo qualche incontro e c'era un signore giapponese, sui 40 anni, che ci aveva conosciuto poco tempo prima, era venuto in Mariapoli, era rimasto contento, una persona sposata, e voleva approfondire questa spiritualità dell'unità. E allora veniva ogni mercoledì, così dopo il lavoro, con altre 3 persone. Era il primo giorno, arrivo e gli ho offerto: cosa vuole? Un tè? Un caffè? Lì si beve tanto tè dalle, dalle parti nostre dell'Asia. E allora gli ho detto: cosa vuole? Ma sapevo anche che il caffè era incominciato ad entrare come bevanda, così anche di sera, diversamente da quello che nei nostri paesi latini è, che si beve per svegliarsi, lì si beve un po' per rilassarsi, già un altro punto diverso. E allora cosa vuole? Un caffè o un tè? E non so come avrò detto questa cosa, come avrò fatto questa domanda, che lui mi ha risposto: un caffè. Allora io gli ho preparato un buon caffè stile americano, quello lungo, non quello napoletano, come si fa in Giappone, come si fa in tanti paesi fuori dall'Italia. Un caffè lungo, così, ben fatto. Allora veniva ogni settimana e io già sapevo che non bisognava fare molte domande. Mi avevano spiegato anche nella scuola di giapponese che bisognava intuire, non parlare tanto, ma se già coglievi, già facevi. Allora per un anno io gli ho preparato il caffè a questo signore. Dopo un anno che già ci eravamo conosciuti un po' tanto, una sera io mi sono sentito, non erano arrivati ancora gli altri, non c'era quella persona che normalmente gestiva quell'incontro, un focolarino che già da tempo era in Giappone, che parlava bene la lingua. Questo signore, io non mi ricordo se avevo parlato già, perché sapevo, all'inizio parlavo in inglese, poi man mano che imparavo il giapponese, siamo passati a parlare in giapponese. E a un certo momento mi ha detto: ma sai, Sintu, non offenderti, ma a me veramente mi piace più il tè. Dopo un anno che io le avevo offerto sempre il caffè, mi ha detto che veramente sarebbe più contento di prendere un tè e non un caffè. Cling, no, cling. In questo dialogo che specialmente qui siamo di diversi, ci siamo, sono slavi, sono asiatici, siamo latini, inglesi, eccetera, siamo di diversi ambiti culturali, e con tanta facilità capiamo tutto, ma dalla nostra finestra, perché tutti abbiamo una finestra dalla quale guardiamo, e questo è il nostro background culturale. Quindi, come ben si diceva prima, attento, perché il mio modo di sentire, il mio modo di ragionare è diverso dall'altro. Ricordo una volta, anche nei primi tempi che ero lì, sono andato a visitare un grande centro buddista, accompagnato da un confratello anche di comunità, del focolare, e c'era una persona buddista che ci spiegava i diversi ambienti, i diversi quadri che vedevamo. Avevo, siccome era da poche settimane ero lì, avevo bisogno, questa persona non parlava inglese, avevo bisogno della traduzione, c'era un compagno che mi traduceva, ma in un certo momento questo compagno è dovuto andare via, e quindi anche siamo rimasti insieme con questa persona che era più anziana di me, parecchio più anziana di me. Ma lì è scattato qualcosa anche per me, non così spontanea, cioè questo linguaggio che si diceva prima, anche oltre le parole. Io posso dire ti voglio bene, o posso dire ma ti voglio bene. Sto dicendo la stessa cosa, ma chi mi ascolta sa che sto dicendo una cosa completamente diversa. Ma sei carino, ma sei proprio carino, e così via, tanti esempi potremmo dare, no? E anche lì stare attento non soltanto alla mia testolina, a cosa ho detto, no? Ma capire al di là delle parole. E ricordo che con questo signor Kudo, si chiamava Sudo, scusa, che dopo, quando è rientrato questo mio compagno e abbiamo pranzato insieme, mi diceva: vero che ci siamo capiti molto di più con gli occhi e come eravamo lì, che non quando abbiamo detto tante cose. E anche lì, per me, da buon latino, da buon cattolico, la dottrina, la retta dottrina, ho cominciato a capire che anche nel piano spirituale c'erano altre cose forse più importanti. Ero già da forse quasi un anno in Giappone e mi sono reso conto che facevo fatica a inchinarmi davanti a una statua del Buddha. Mi sembrava che stavo facendo un atto idolatrico, qui tutta la mia bella tradizione ispanica veniva fuori come catalana. Non devo fare nessun segno che possa far capire che questa religione è vera. E invece una volta sono andato con un amico, compagno di comunità italiano, un certo posto molto famoso lì, ho visto che lui cominciava a inchinarsi con tutti i Buddha e Bodhisattva che si incontravano di là, e mi sembrava che lui un po' troppo alla leggera mostrava questi segni, questo segno di rispetto verso queste immagini. Lui ha visto la mia perplessità e ha detto: siete tranquillo, ne parliamo fra un anno. Nel frattempo ho accolto in chiesa fisicamente, in parrocchia, in una cappella, degli amici buddisti, shintoisti o, come la maggior parte dei giapponesi, semplicemente areligiosi, con una infarinatura buddista o shintoista. E vedevo che se io davanti alla croce o all'immagine della Madonna facevo un inchino, in Asia si fanno tanti inchini, e avevo imparato a farlo, allora vedevo che anche loro, senza nessun problema, facevano questo inchino verso la croce. Davanti al tabernacolo invece non era un inchino così, era proprio un inchino di 90 gradi, perché nel tabernacolo c'è Gesù, quindi bisogna mostrare che è vero che è lì. Allora i cattolici giapponesi imparano bene, come in genere tutti i cattolici asiatici, che non si passa davanti come se uno fosse lì a prendere il caffè, ma se c'è Gesù, c'è Gesù, ma va là, è attento, fallo capire che c'è Gesù lì dentro, in quella scatolina. E guarda che questi miei amici buddisti o areligiosi facevano lo stesso inchino di 90 gradi come facevo io davanti al tabernacolo. Cling. Il vero dialogo comporta rispettare fino in fondo ciò che l'altro rispetta, ama. Adesso capite che potrei parlare per ore e raccontarvi tanti fatterelli, perché è una vita, grazie anche alla spiritualità dell'unità che ho imparato nel movimento, che cerco di vivere e rifletto sul valore di questo dialogo, che non è anzitutto una conversazione su temi, ma che è un incontrarsi attraverso parole non soltanto verbali, linguistiche, ma attraverso tanti segni di comunicazione che ci fanno incontrare in una realtà superiore dove si manifesta chi? Si manifesta la parola, si manifesta Gesù, che è la parola di Dio. E adesso in 3-4 minuti vorrei solo fare dei flash, perché penso che questo manifestarsi di Gesù, in questo incontrarsi in questo modo molto rispettoso, è molto attuale per tutte le nostre realtà, dei nostri diversi paesi, delle nostre società plurali. Anche la Polonia cattolica immagino che comincia ad essere un po' plurale, cioè ci sono persone di altre religioni e ci sono anche tante persone areligiose, non molto tempo fa, no, all'inizio di quando ero in parrocchia, da 3 anni lavoro come parroco in una parrocchia al nord di Barcellona, dove siamo venuti un gruppo per questo incontro. E dopo qualche mese era lì venuto un giovane, sui 26-27 anni, che voleva sposarsi in chiesa. Questo giovane non era battezzato, la sua fidanzata sì, e volevano fare una bella festa, quindi anche lo sposalizio in chiesa. E lui non aveva nessun problema. E subito mi ha detto, ma guarda, io non credo in Dio. E penso che addirittura mi ha detto, sono ateo. E io gli ho risposto, l'ho guardato così con un bel sorriso, anch'io sono ateo. E lui, di colpo, dice, ma cosa mi dici, tu sei prete? Mica puoi essere ateo. E gli dico, ma guarda, in quel Dio in cui tu non ci credi, neanch'io ci credo. Riassumendo, dopo un anno questo ragazzo era battezzato, riceveva la cresima, faceva la prima comunione e si sposava in chiesa come cristiano dopo un processo fatto insieme. Quindi parlare il linguaggio dell'altro, stare attento a tante precomprensioni che gli altri hanno e soprattutto credere che è possibile con l'altro incontrarsi. Un ultimo esempio molto di attualità che non pensavo parlare, ma stamattina facendo colazione con Macario e con Flor di Maria del Messico ho pensato che era buono fare un accenno su questo, potremmo parlare un pomeriggio. E sul piano politico, quello di destra, quello di sinistra, quello è per quello è per l'altro. In Catalogna, come molti di voi saprete, da alcuni anni, soprattutto da 2 anni, quando c'è stato un referendum che abbiamo fatto in Catalogna sull'indipendenza del nostro paese, che è stato in modo violento soppresso, schiacciato dallo Stato spagnolo, viviamo una situazione molto complessa. Abbiamo i nostri principali leader politici catalani o in prigione o nell'esilio. Nel frattempo lo Stato, con tutti i mass media che sono, hanno creato una realtà virtuale per cui il problema sarebbe che in Catalogna ci sono dei leaders che ci hanno completamente portato sulla strada sbagliata e quindi abbiamo bisogno che ci aiutino a mettere un po' nella convivenza, che hanno creato come se ci fosse una guerra civile in Catalogna, che non c'è affatto, e quindi nel resto della Spagna tanti sono convinti che veramente devono salvarci di questa situazione così difficile, violenta che c'è nel nostro paese. Io mi sono trovato per circostanze a dover liderare come sacerdote una presa di posizione pubblica di tanti sacerdoti che abbiamo dovuto dire più esplicitamente quello che i nostri vescovi catalani hanno già detto nel suo momento, cioè che la Catalogna è una nazione che ha i suoi diritti come qualsiasi nazione della terra e quindi dobbiamo dire applicare quello a quella realtà di quel momento. Abbiamo fatto dei comunicati firmati da centinaia di noi, questo ha avuto nei mezzi di comunicazione catalani e spagnoli un suo risuono molto forte e hanno individuato anche gli agenti segreti dello Stato spagnolo che io ero lì nel centro. Quindi c'è stata una campagna, mi sono sentito dire da persone che io voglio bene, da persone che io stimo molto, da persone del movimento, mi ho dovuto sentire dire, ma come mai un focolarino, un sacerdote come te, porta la divisione, non è solidario, porta l'odio, vuole dividerci. Ma Gesù, San Paolo lo dice che non c'è più ebreo, giudeo, né greco, né o uomo né donna, e tu ora dici che ci sono i catalani che non sono spagnoli. Ancora pochi giorni fa ho ricevuto una lettera da persone che non conoscono, che avranno visto qualcosa o sentito su internet, cose che io ho scritto, detto a suo momento, che mi scrivevano cose assurde. Quindi anche qui, cosa vuol dire dialogare? Vuol dire che quando una persona mi insulta sulla rete, quando una persona mi viene e mi dice: ma senti, tu sei pazzo, allora non vedere per primo un nemico, anche se lui mi sente come un nemico, perché mi tratta da nemico, ma dire: no, è un mio fratello, che pensa che io sono impazzito o che sto difendendo una cosa che non ho ragione. Questo è uno sforzo, è una scelta, e per me scegliere Gesù abbandonato in questo contesto in cui ci sono persone che io considero di una altissima qualità morale e spirituale, che sono in prigione da più di 2 anni, che sono andato a visitare, che ho celebrato la messa in prigione con loro. Cosa vuol dire? Vuol dire non dimenticare, certamente, tenere presente, ma non odiare. E adesso vedere che la forza proprio del movimento indipendentista catalano è su questo radicale pacifismo e questo radicale essere positivo nel dire: no, possiamo dialogare su tutto, ma certamente dobbiamo trattarci da uguale. Uno sopra, uno sotto. Io ti dico chi sei te. No, te sei un bravo spagnolo, eh? Vieni. No, io ti devo dire, io non ti dico chi sei te. Io ti ascolto, dimmi chi sei tu. E se vuoi ti dirò chi sono io. Questo su tutti i campi: religioso, culturale, economico, sociale, politico, eccetera. Grazie.